Oggi ci soffermeremo in particolare sul passaggio dal capitolo secondo al capitolo terzo, incentrandoci su una tematica decisamente bruciante nella nostra vita, la tematica della morte. Al tempo stesso questa tematica, così bruciante, così che amerremmo anche probabilmente rimuovere, che rimuoviamo in mille e mille maniere, questa tematica è essenziale all'uomo che vuole conoscersi. Se un uomo si vuole conoscere è chiamato a riflettere sulla morte. Poi il problema non è tanto riflettere sulla morte, è il lavoro che la morte fa su di noi, il lavoro che la morte di qualcuno, la morte, il fatto che qualcuno che amiamo, che qualcuno che conosciamo muore e ci conduce, opera un lavoro in noi, fa morire qualcosa di noi e comunque la coscienza della morte è un elemento costitutivo dell'umano. Questo è un dato assolutamente imprescindibile. Ma atteniamoci per ora al testo, da lì inizieremo il nostro discorso che ci porterà anche in altre regioni, diciamo così, dell'umano. Io ora vi leggo un testo così formato. Riprendiamo ancora Genesi 2, versetti 16-17, e poi leggiamo Genesi 3, i versetti 1-7. Questa volta li leggiamo anche, proprio per cercare di entrare nel discorso sul morire che il nostro testo fa. E non è un caso che alle origini del mondo e dell'uomo, nel racconto della creazione, subito entri anche il discorso della morte. Allora, Genesi 2, 16-17. Il Signore Dio comandò al terrestre, all'Adam, dicendo: di tutti gli alberi del giardino tu mangerai. Torneremo ancora sul tema del mangiare. Tra l'altro in questo testo di Genesi 3 troviamo praticamente la costellazione dei sensi. L'uomo in cerca di senso raggiunge anche un senso alla vita attraverso i sensi, i cinque sensi: ascolto, udito, tatto, gusto, odorato, che non solo non sono delle mere dimensioni sensibili e materiali, ma sono quanto di più spirituale abbiamo, perché fa sì che il nostro corpo entri in contatto con l'alterità, fa sì che il mondo faccia esperienza di noi e noi del mondo, e dunque sono il ponte verso la alterità. Dunque il senso ha a che fare con i sensi. Dunque mangerai di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero del conoscere bene e male, di esso non mangerai, perché nel giorno in cui tu mangerai di esso, morire tu morirai. Un'espressione rafforzativa ebraica che potremmo tradurre certamente morirai, ma è interessante vedere il raddoppiamento del verbo. Capitolo 3, versetto 1. Il serpente era astuto più di tutti i viventi del campo, gli animali del campo, che il Signore Dio aveva fatto. Egli disse alla donna: così che Dio ha detto di tutti gli alberi del giardino voi non mangerete? Potremmo quasi lasciare dei puntini di sospensione. La donna disse al serpente: del frutto degli alberi del giardino noi mangeremo, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: di esso non mangerete e non lo toccherete, per paura che moriate. Pentemutun in ebraico, per timore che moriate. Il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Potremmo tradurre, non morirete, non morirete. È l'esatto contrario di quel che aveva detto Dio. Morire morirete, morire non morirete. È la controparola. Perché Dio sa che nel giorno in cui voi mangerete di esso, i vostri occhi si apriranno e voi sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. La donna vide allora che l'albero era buono da mangiare, appetibile agli occhi, desiderabile l'albero per comprendere, e prese del suo frutto e mangiò, e ne diede anche al suo uomo con lei, e anch'egli mangiò, e gli occhi di loro due si aprirono, e conobbero che erano nudi. Intrecciarono foglie di fico e si fecero cinture. Per ora ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui proprio perché ci vogliamo soffermare anzitutto su questa dimensione della morte. Allora, il capitolo terzo si apre con un nuovo personaggio che non era mai stato in scena, il serpente. Voi mi direte, ma i rettili sono già stati creati, vero, verissimo. Tuttavia, qui si entra in gioco una parola ebraica nuova, una parola che finora, per ora si è parlato di rettili, qui si parla del serpente, in ebraico il termine è Nahash, una parola molto interessante. Perché? Una parola molto interessante perché questo termine, da un lato, rinvia a una radice che nell'ebraico biblico significa praticare la divinazione. In Levitico 19:26, per esempio. Oppure, ancora, in Deuteronomio 18:10. E la divinazione è un'arte assolutamente proibita dalla Torah, proibita dalla legge di Dio. Ma questo termine Nahash, dunque, da un lato rinvia a un rapporto con il divino fatto di magico, fatto di tecniche magico-divinatorie. La magia è l'aver possesso, diciamo così, sul divino. Dall'altro, questo primo significato ha a che fare con la magia e con la divinazione. Ma c'è anche un secondo significato di questa radice, che significa invece catena, in particolare bronzo, le catene di bronzo, cioè le catene che immobilizzano i prigionieri. Giudici 16, versetto 21, libro dei Giudici, capitolo 16, versetto 21, oppure 2 Samuele 3, 34, e altri testi ancora. Ecco, è già interessante la terminologia di questo serpente. In modo subdolo, il serpente insinua nell'uomo la possibilità di un rapporto con Dio e dunque con gli altri, con il mondo, nella via della forza, potremmo dire, della autoaffermazione, della non assunzione dei limiti, che sono invece, lo stavamo vedendo anche stamattina, la via per l'umanizzazione, la via per abitare il mondo e per vivere le relazioni in modo umano e in modo rispettoso del volere di Dio. Ma mentre promette, mentre illude, mentre ammalia, imprigiona, incatena. L'astuzia del serpente si rivela una catena che imprigiona l'uomo stesso. Ma direi che ancor prima c'è un altro elemento da notare. Il serpente è evidentemente un simbolo, qui siamo all'interno di quel linguaggio mitologico che abbiamo già visto, compare in scena in modo improvviso e tuttavia parla con la donna come se la donna ne avesse un'antica confidenza, parla con l'essere umano come se avesse una attitudine, una abitudine, è come se fosse una vecchia conoscenza che a un certo punto salta fuori. È interessante questa dimensione. È il male? Se è il male, come dire, il male che cos'è? È l'inumano all'interno dell'umano, potremmo dire. Al tempo stesso, il male è più che mai l'umano, è l'uomo che fa il male. C'è un bel testo di Oden, il poeta, che ha scritto: il male non è mai straordinario, è sempre umano, divide il letto con noi e siede alla nostra tavola. C'è questa presenza inspiegabile e attenzione, il testo non sta tanto a preoccuparsi dell'origine del male, da dove venga il male. Certamente, e qui si dice che sta all'interno di una risposta che l'uomo dà a Dio, che non rispetta quelli che erano le indicazioni di via, il segnavia che Dio aveva dato, assumere le limitatezze creaturali. E tuttavia c'è questa presenza inspiegata e tuttavia è lì. Chi di noi sa il suo primo peccato? Chi di noi sa la prima volta che ha fatto il male? Cosa ne sappiamo? Anche lì l'origine, l'impossibile coscienza dell'origine, dell'inizio. Ecco, c'è dunque questa presenza enigmatica e potremmo dire che Dio è quello che si stupisce di questa presenza. L'unico che si stupisce sembra Dio. Ma chi ti ha detto? Che hai fatto? Come hai fatto a sapere che eri nudo? Eccetera. E c'è lo stupore di Dio di fronte a questa presenza, eppure per l'uomo è così quotidiana, è la nostra realtà. Ancora una volta qui stiamo davvero riflettendo su quella che è la condizione umana perenne. Quando Paolo nella lettera ai Romani dice: io sono un disgraziato, non faccio il bene che voglio, il male che non voglio, non so perché, vorrei fare il bene, mi ritrovo a fare del male, c'è una legge in me, lui parla di legge del peccato, che mi porta là dove non vorrei. Allora sono io, non sono io? Paolo non dà una risposta e la Bibbia non si perde tanto a porre delle domande sulla origine del male, ma prende atto e fornisce delle vie di combattimento, diciamo così, di assunzione, di elaborazione. Ma andiamo ancora oltre. Il nostro testo, come lo possiamo comprendere? Lo possiamo comprendere, a mio modo di vedere, comprendendo che Dio ha già parlato di morte. La morte è già lì. Il giorno che tu mangiassi di quel frutto, morire, tu morirai. E allora che cosa abbiamo per decodificare questo racconto dai tratti così evidentemente mitologici, il serpente che parla? Abbiamo il lavoro interiore che la morte fa nell'uomo. La morte lavora la coscienza umana. Questo è un dato che da quando l'uomo è al mondo avviene così. Come funziona l'agire del serpente? Anzitutto si dice che il serpente era astuto, arum in ebraico, molto vicino al termine che definirà la nudità. I due scoprirono di essere nudi, arumim, c'è quasi la stessa radice, l'astuzia del serpente, arum, i due che si scoprono nudi. La grande scoperta che arrivano a fare qual è? Vedono la loro nudità, quella nudità che prima era innocente, che prima non li conduceva a nascondersi, non li conduceva ad aver paura e vergogna, ora diventa motivo di timore, non c'è più la fiducia, ora c'è da difendersi, da coprirsi, da nascondersi. La morte lavora la coscienza umana, tanto che quando la troviamo di nuovo, la morte, la troviamo nella prima parola che la donna dice. Allora, la donna disse al serpente, il quale ha detto, cosa ha detto? Ha stravolto completamente il comando di Dio. Voi mangerete di tutto eccetto di uno, ma il meccanismo della frustrazione cosa mi porta a dire? Che se mi manca anche solo un uno, io mi sento privato di tutto. Se mi manca solo un grammo, mi sento privato di tutto. Ed ecco che nella donna agisce la potenza del desiderio che lei non riesce a trattenere. No, Dio ha detto, e qui è corretta, di mangiare di tutto, però ha detto che di quell'albero lì non lo possiamo mangiare, neanche toccare. Interessante questa annotazione, chi gli ha detto di non toccarlo? Ma quello è lei che lo dice a se stesso, ciò che mi ha interdetto è ciò che io immediatamente desidero, la potenza del desiderio mi spinge lì, e dunque che cosa? La donna aggiunge, ha detto di non mangiarlo, neanche toccarlo, pen temutun, quella che era una affermazione chiara, morirete, morire morirai, qui viene ripresa dalla donna sotto forma di paura di morire. La morte diventa paura di morire. Pen temutun, per timore che moriate. La morte sta agendo nella persona, nella coscienza della persona, come sotto forma di paura. C'è un bel testo, per restare un testo biblico, della lettera agli ebrei, in cui si dice una cosa che spesso noi, anche se siamo cristiani, non la dimentichiamo, e forse è un testo che non leggiamo molto, la lettera agli ebrei. Al capitolo 2, versetto 15. Lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 15. Si parla del uomo che è stato liberato da Cristo, e l'uomo è colui che per paura della morte, phobo thanatu, per paura della morte era soggetto a schiavitù per tutta la vita, dove si afferma che la paura della morte è una potenza schiavizzante dell'uomo. Bene, qui ci viene detto che un elemento dell'uomo è la morte che lavora la sua coscienza in forma di paura. Di più, a questo punto, la donna, di fronte alla donna che dice questo, il serpente cosa dice? Non morirete affatto. E dai, allora, morire morirai, per paura che moriate, morire non morirete. È la grande promessa di immortalità, la grande promessa di immortalità, che viene non da Dio, ma dal diavolo. Dal diavolo, viene dal male, viene dal... Ebbene, viene formulata questa promessa, ed è significativo che sia esattamente a partire da questa promessa che la donna cambia, la donna, l'essere umano qui, cambia la visione della realtà. E che cosa diventa la visione della realtà? Il mondo esterno è per me, è finalizzato a me, è per il mio piacere, il mio potere, la mia sapienza, la mia realizzazione. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, da consumare. Era gradevole agli occhi, noi mangiamo anche con gli occhi, divoriamo con gli occhi, consumiamo con gli occhi. È desiderabile per acquistare sapienza, per avere potere. Prese del frutto, ne mangiò, lo diede anche all'uomo, ne mangiò anche lui, si aprono gli occhi, scoprono la nudità, si rivestono, si nascondono, vestono la loro nudità. Allora, non è difficile, io credo, percepire che qui il meccanismo non ci sta tanto parlando di una morte introdotta dal peccato, anche se questa è un'affermazione che troviamo nella scrittura, ma nella scrittura ci sono affermazioni che sono anche ben intenzioni, se non contraddittorie, che vanno tenute insieme. Qui si parla di una morte da cui viene il peccato, diciamo da così. È chiaro? È dal lavoro che la morte fa nell'uomo che ne viene generato un'attitudine di consumo nei confronti del mondo. Questo a me sembra estremamente interessante. Perché tutto questo? E perché il nostro testo, iniziando a parlarci della vita e della vita che inizia, ci parla dell'uomo che muore? Beh, noi dobbiamo avere coscienza del fatto che da sempre la coscienza della morte è costitutiva dell'umano. Dal punto di vista prettamente della paleoantropologia si dice sempre che è l'homo faber, l'uomo che costruisce attrezzi, che segna il passaggio dallo stato di natura allo stato di ominazione totale. Ma in realtà non è soltanto l'attrezzo con cui l'uomo lavora la terra, eccetera, ma è anche la coscienza della morte che rappresenta, stando agli studi di paleoantropologia, il più decisivo elemento nel caratterizzare l'uomo differenziandolo dall'animale. Non c'è cultura, per arcaica che sia, che non conosca una arte della cura del cadavere. Inumazione, seppellimento, cremazione, gettare in acque, le forme dei seppellimenti sono i più diversi, dipendono dalle culture, dagli ambiti geografici, ma non vi è alcun momento storico in cui non sia attestata questa coscienza. L'uomo è l'essere che ha coscienza della morte. Studi anche assai recenti sull'uomo di Neanderthal mostrano come anche l'uomo di Neanderthal, e andiamo tra i 100.000 e i 24.000 anni avanti Cristo, aveva questa grande cura nei confronti del cadavere. Sono stati trovati dei cadaveri, appunto, di queste età antichissime con dei, come si chiamano, segni che erano stati lasciati dei fiori sul corpo, a dire questo gesto già di cura. Ebbene, da sempre l'uomo è segnato da questa coscienza della morte. Potremmo dire che sono due i grandi elementi che abitano l'uomo: l'orrore per la decomposizione del cadavere e la volontà di sopravvivere, una volontà di superare la morte. Da sempre questi due elementi abitano la coscienza umana. E infinite sono le strategie di immortalità che l'uomo ha inventato, strategie che vanno da quella più elementare del vivere nel figlio, nel discendente, dalle strategie religiose, le vite nell'aldilà, dalle strategie politiche nel mondo dell'antica Grecia. L'eroe, colui che muore per la patria, è colui che gode di una immortalità nella gloria futura, quando le sue gesta saranno narrate a sua imperitura gloria. Ma ripeto, quello che il nostro testo ci dice, che secondo me è molto importante, è appunto il lavoro che la morte fa nella mente dell'uomo. Il lavoro che la mente fa nella mente dell'uomo. E questo è molto importante. Perché? Non mi voglio dilungare più di tanto. Chi di voi interessa, è uscito recentemente un mio testo su questo problema qui. Memoria del limite, la condizione umana nella società post-mortale, che è la nostra società, in cui cerco di affrontare questo problema. Ormai il pensiero della amortalità si diffonde, il pensiero cioè che l'uomo, che la morte possa essere semplicemente l'ultimo accidente, l'ultima malattia ma che la vita in realtà può essere teoricamente allungabile indefinitamente. Poi si può tra certo sempre morire di accidenti, di catastrofi, per la carità. Ma oggi è un pensiero realizzabile che dal sogno del desiderio di immortalità può diventare realtà grazie all'imponente dispiegamento dell'armamentario biotecnologico, eccetera. Ebbene, la cultura, le grandi tradizioni religiose, la tradizione biblica, cosa ci dicono? Ci dicono che l'uomo si è sempre compreso a partire da questa certezza. Agostino ha un'espressione splendida e lapidaria: incerta omnia, sola mors certa. Tutto è incerto, solo la morte è certa. Scrive Agostino in questo commento ai Salmi: che cosa c'è di sicuro in questa terra se non la morte? Speri nel denaro, è incerto se ti arriverà. Speri in una sposa, è incerto se la troverai e quale troverai. Speri nei figli, è incerto se nasceranno, se sono nati. Se sono nati, è incerto se vivranno. Se vivono, è incerto se progrediranno, oppure se cresceranno male. A qualunque cosa ti volga, tutto è incerto, solo la morte è certa. Sei povero, è incerto se ti arricchirai. Sei incolto, è incerto se ti istruirai. Sei ammalato, è incerto se guarirai, sei nato, è certo che morirai. E tanto la tradizione cristiana, tanto la tradizione pagana, filosofica antica, ha sempre avuto questa certezza. C'è un limite, ecco il discorso serio, il limite dei limiti, la morte, grazie al quale la vita prende forma. La forza del confine, del limite, è quello di dar forma a ciò che definisce. Senza la morte la vita non prende forma. A me impressiona, mi permetto, poi non mi dilungo su questo, un articolo che ho letto di una persona che tra l'altro stimo tanto, Aldo Schiavone, su un articolo su Repubblica di un paio d'anni fa. Vi leggo solo questo testo per introdurvi alla problematica che ci può star dietro e che mi ha anche spinto a riflettere su questi temi. Dice questo autore: è molto probabile che la generazione a cui appartengo, e forse ancora quella dei suoi figli, saranno le ultime a fare i conti in modo diffuso, pur se accanto a eccezioni via via più consistenti, con l'esperienza della morte nei termini in cui la nostra specie l'ha incontrata finora e che sono stati culturalmente elaborati attraverso uno sforzo durato migliaia e migliaia di anni. Voglio dire, la morte come un evento inevitabile, spontaneo e indeterminato che si produce sempre in modo relativamente imprevisto e repentino, anche se a volte lungamente e tormentosamente preparato e atteso. La morte, insomma, come fatto naturale, assoluto, enigmaticamente simmetrico all'opposta naturalità del nascere, del tutto sottratto al nostro controllo e al nostro potere di valutazione e di scelta. Sto citando, ascoltate cosa cito ora. Dobbiamo prepararci a gestire la morte finché avremo a che fare con essa, come l'esito di una scelta responsabile, almeno per la maggior parte delle donne e degli uomini che abitano la parte tecnologicamente avanzata del pianeta, rispetto a una prosecuzione della vita, alle condizioni relazionali, affettive, esistenziali, rese possibili dalla tecnologia di volta in volta disponibile, e non più come un evento scandito da una trama ineluttabile di conseguenzialità fuori controllo. Allora, voi capite anche gli enormi problemi che ci sono di questo, la gestione della morte, i problemi, se volete, anche più il biotestamento, tante altre cose di sto tipo su cui non entriamo. Ma il problema qui si pone, è ormai da tempo, che non si muore più, si muore di qualcosa. Morendo di qualcosa, su quel di qualcosa posso intervenire. E cos'è avvenuto? È avvenuto che la religione l'escatologico si è trasportato nel tecnologico. È dalla tecnologia che mi aspetto il miracolo. È il medico il nuovo gestore delle vite, dall'inizio fino all'ultimo respiro. È a una forma di invecchiamento che non invecchia mai e di morte sempre più dilazionata e allontanata che affido la mia speranza. L'escatologia si è secolarizzata nella tecnologia applicata alla gestione della morte, del morire, della malattia. E voi sapete gli impressionanti... Beh, non solo, voi sapete che nel secolo scorso si calcola che tra fine di fatto della mortalità infantile e delle puerpere si è allungato in Occidente evidentemente la vita degli uomini di 30 anni e è in costante aumento l'attesa di vita nell'Occidente ricco e tecnologico, intendiamoci, è in costante aumento e progressivo aumento. Allora, tutto questo però ci deve evidentemente portare a, ci potrebbe portare a tante considerazioni. La considerazione per me più fondamentale è che la verità dell'uomo si è sempre costruita a partire dalla presa di coscienza appunto della ineluttabilità della morte, della inevitabilità della morte. Che cosa succede quando l'uomo può pensare che la morte non è più il limite? E mi direte, ma sì, ma queste cose vale a dire a un altro, vediamo che tutti muoiono. Vero, certamente, al tempo stesso, quello che noi vediamo è un dispiegamento impressionante di forze che vanno in questa direzione, nella rimozione della morte. Già negli anni 50 un grandissimo pensatore, a mio modo di vedere, una delle persone ancora viventi, era a Torino non molti, un paio di mesi fa, Edgar Morin, scrisse uno splendido libro sulla morte in cui enucleò il pensiero della amortalità. Un altro uomo come Ivan Illich scrisse un testo lucidissimo e profetico, come faceva lui, sulla difficoltà a morire la propria morte oggi, in cui il problema della amortalità è esattamente quello che l'uomo si può pensare teoricamente come dotato di una vita indefinita. Ecco, è chiaro che tutto questo comporta delle grosse problematiche. Io direi che almeno ci possiamo attenere a questo senza allungare più di tanto il nostro discorrere, anche se davvero su questo si gioca molto del nostro umano. Io vedo che è sempre quando si è toccati dalla morte. Epicuro aveva un'espressione molto simpatica, lui diceva: e perché mai avere paura della morte? La morte non è nulla, quando c'è lei non ci sono io, quando ci sono io non c'è lei, chiuso. Non funziona e non ci consola granché, credo che tutti voi vediate la debolezza di questa. Primo, perché ci sono degli altri che muoiono, e quello è il problema, santo cielo, altri che muoiono, a cui io sono legato, che io amo, e quando muoiono loro muore anche qualcosa di me, dunque conosco qualcosa della morte. La morte mi tocca, la morte di un altro è anche la morte di qualche cosa di me, di qualche cosa che si poteva vivere, di un futuro, è la morte di un passato che ora non c'è più, è l'interruzione, eccetera. Ma se l'uomo ha il terrore della morte, ha l'orrore per la decomposizione, l'uomo ha anche la capacità di morire per un altro. È impressionante, l'uomo sa morire per un altro, sa dare la vita per un altro, in un ideale religioso, ma anche in un ideale laico di libertà, di giustizia. E questo è un elemento molto interessante, molto importante. Noi arriviamo anche, l'uomo è anche questo, colui che sa apprezzare al tal punto la vita, ma anche la vita dell'altro, al punto che la vita dell'altro è più preziosa della mia. Posso arrivare a morire per l'altro. Io penso che una delle conseguenze più gravi di tutto questo sia il fatto che noi non ci prepariamo più alla morte, o non sappiamo più tanto prepararci alla morte. È venuta meno nelle nostre società quella che si chiama la iniziazione. Nelle società tradizionali l'iniziazione è sono degli strumenti, diciamo così, dei riti in cui l'uomo, il giovane, viene introdotto nella vita attraverso un'esperienza di morte. Viene strappato, che so, l'adolescente alla madre, viene sepolto simbolicamente sotto delle foglie. Questi sono dei riti studiati da Mircea Eliade in popolazioni aborigene. Cioè, io vengo introdotto allo statuto umano passando attraverso un'esperienza di morte, perché la verità della vita è stranamente vicina alla verità della morte, perché morte e vita non sono semplicemente due opposti, ma anzi si intersecano. E lì direi che anche gli studi di biologia vengono in nostro soccorso, e grazie a quello che un grande biologo ha chiamato il suicidio cellulare, cellule che quasi si danno la morte, che c'è un rinnovamento della vita. E dunque la morte, c'è una morte vitale e c'è una vita che è mortale, una vita che si nutre anche di una morte. Allora, che senso ha oggi quella che è stata la grande pratica cristiana, ma anche prima, non solo cristiana, del prepararsi alla morte, del prepararsi a morire? Se ci pensate bene, è cambiata terribilmente l'idea della bella morte. Qual è oggi la bella morte? Un tempo la bella morte era la morte nel tuo letto, in casa tua, circondato dai figli, dai familiari, una morte a cui ti sei acclimatato e ti sei preparato, puoi salutare i tuoi, e non nascondo che probabilmente per qualcuno oggi possa ancora essere così. In realtà, la grande, vi ricordate, forse la, come si chiamava, la litania, Arrepentine subitanea morte, libera nos domine. A subitanea et improvvisa morte, libera nos domine. La si cantava, e ricordo ancora io da ragazzino, al mattino, nelle rogazioni, che le si facevano alle 6 del mattino nelle campagne, a subitanea et improvvisa morte, libera nos domine. Oggi la morte bella, ma è quella in cui non hai coscienza, in cui sei totalmente anestetizzato, in cui trapassi, sei vivo un attimo prima, un attimo dopo non ci sei più. Che bello, non ha patito nulla. Spesso è questa la bella morte. Ecco, imparare a vivere significa imparare a misurarsi con la morte. E la morte non è mai un'astrazione. La morte la sentiamo nel nostro corpo, la morte ci raggiunge attraverso la morte di altri. La morte ci parla, la morte ci parla, e a me non colpisce per nulla, anzi, mi sembra molto profondamente profondo che il Dio che parla dando un comando all'uomo già parla alla morte: morire, morirai. E la morte, che poi al di là della morte fisica c'è la perdita, cioè sono tante le forme della morte che noi possiamo arrivare a conoscere. La morte ci abita, la morte ci lavora, ma la morte è anche essenziale per arrivare a elaborare cultura. Che altro è la cultura se non un'opera di reazione alla morte? Un bellissimo racconto di Borges, che si intitola Gli Immortali, parla appunto di personaggi immortali. Chi sono gli immortali? Lui dice: sono i trogloditi. Non hanno accesso alla parola, non hanno mai fatto il primo passo della cultura, che nasce come risposta alla morte. Ecco, io capisco che questo discorso, che tra l'altro richiederebbe ben altri approfondimenti, ma insomma può anche suscitare discussioni, problematiche, e certamente le susciterà. Ma a me sembra molto importante, tuttavia, che il nostro autore biblico ci stia mettendo ormai di fronte, dopo questi assaggi che abbiamo fatto, ad alcuni elementi: la parola, l'altro e la morte, come elementi che segnano il limite come dato costitutivo della vita umana. Io mi chiedo se oggi la pedagogia, l'iniziazione, l'educazione non debba fare anzitutto e prima di tutto un grande lavoro per imparare a insegnare il limite, e che la vita ha dei limiti. C'è anche una feticizzazione della vita, a volte anche in certi discorsi ecclesiastici. Nella Bibbia la vita non è un elemento meramente biologico, sia chiaro, la concezione biblica della vita è relazione con Dio, con il mondo, con gli altri. Ed è già morte attiva, la morte che interviene a livello di privazione di libertà, di malattia, di menomazione della relazione con gli altri, con il mondo e con Dio stesso. La morte è in realtà una realtà viva e multiforme nella Bibbia. Non è semplicemente un feticcio determinato da parametri meramente biologici. È interessante, in uno studio che ho visto recentissimo sull'uso della categoria di vita nei più recenti documenti magisteriali, una tesi di dottorato fatto all'Università di Roma, è stato mostrato come questo concetto di vita di origine prettamente biologico, sorto in un ambito antiteologico, come si dice, un ambito non cristiano, in un ambito laico, secolare, gli studi di Lamarck, siamo già nel XIX secolo, quindi questo concetto sia stato ormai ripreso in tantissimi ambiti della predicazione ecclesiastica e viene utilizzato negli ambiti più diversi, dal diritto all'esegesi, alla teologia, alla morale, alla bioetica, alla genetica, eccetera, ma viene utilizzato proprio in uno spazio ecclesiale. E questo fa molta impressione anche perché in questo c'è un oggettivo allontanarsi da quello che è il cuore della rivelazione biblica. Comunque, non inoltriamoci ancora su questo. Ripeto, il nostro autore ci dice che la parola, l'altro, la morte, la differenza sessuale, poi tra l'uomo e la, insegnano che ci si umanizza solo passando attraverso la via del limite, solo assumendo il limite. Io credo che questo davvero, nell'ambito soprattutto della pedagogia, del insegnare alle giovani generazioni, dovrebbe essere al cuore dell'insegnamento, della trasmissione. Trasgredire il limite, abolire i limiti, significa entrare nella non vita. Uno studioso assolutamente personaggio filosofo, psicanalista, assolutamente aconfessionale, laico, come Miguel Benassayag, ha potuto scrivere: come ignorare nella nostra veste di clinici gli effetti dei messaggi ideologici che parlano ai giovani dell'abolizione di tutti i limiti e di tutti i divieti? Questi messaggi scientisti sono molto più attivi di quanto possiamo pensare. La clonazione, la scelta della sessa del bambino, i mille proclami della tecnica che preconizzano un mondo senza frontiere e senza divieti alimentano un immaginario che i giovani oggi non considerano più una promessa, ma un diritto. In un simile contesto le pratiche pedagogiche e terapeutiche sono chiaramente controcorrente, proprio perché cercano di stabilire dei divieti, di risvegliare i giovani dal sogno della onnipotenza. I sogni della onnipotenza creano solo confusione e morte. Ecco, io credo allora che a partire dalla lezione della morte si può imparare una via di umanizzazione. E direi che in questo non solo ce lo dice il cristianesimo, dove la resurrezione in fondo è la vittoria della morte, insegna una pratica di vittoria dell'amore sul male, sulla morte, già nell'oggi. Ma questo in fondo è un insegnamento, direi anche, condivisibile con tutti gli uomini di buona volontà, con tutti gli uomini che cercano. Un uomo come Edgar Morin, ripeto, che non è certamente un credente, dice: il Vangelo dice, diventiamo fratelli, viviamo da fratelli e saremo salvati. Io dico, diventiamo fratelli, viviamo da fratelli perché siamo perduti. Senza voler imporre questo Vangelo della perdizione, io credo che la coscienza umana debba integrare questa incertezza, questa angoscia, questa presenza della morte. E per superare l'angoscia non c'è altra via che la partecipazione, la comunione, l'amore. Il solo modo di sopportare questo niente che ci circonda è di vivere poeticamente, di vivere nell'amore la nostra condizione umana. L'amore che il Cantico dei Canti ci dice essere forte come la morte è almeno il suo unico antidoto. Così il non credente Edgar Morin. Ecco, l'amore all'interno di una vita finita. Io credo che qui ci sia una verità. Nel frammento del nostro amore, degli amori che abbiamo, noi sperimentiamo il tutto dell'amore. In questa esperienza che può andare fino al dono della vita, fino a perdere la vita per l'altro, il cristiano vive anche l'annuncio, la prefigurazione della resurrezione. Il cristiano vive anche la sua profezia, diciamo così, la sua fede nella resurrezione. Ma, vi ripeto, poi mi fermo, lascio la parola, a me pare importante questo discorso, su cui ho voluto soffermarmi anche un po' troppo forse, perché credo che sia un problema oggi veramente cruciale, che ci riporta però al nucleo del discorso che tutti questi capitoli ci fanno fare. Il limite è la via di salvezza, capite? Via di salvezza della nostra umanità.